Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E sì, siamo ritornate live sul circuito delle radio universitarie italiane. Questa è Eurofonica, la diciottesima puntata della seconda stagione. Eurofonica IT, il format Raduni che vi vuole tenere aggiornati su quanto di più rilevante accade in Europa. Ovviamente stiamo parlando del format, lo sapete benissimo, giovane, dinamico e soprattutto facile per raccontarvi le cose che accadono. Ma sono veramente tante le cose di cui parleremo oggi. A tenermi compagnia, a tenervi compagnia per i prossimi 60 minuti, Elisabetta di Radiofonica.
Buonasera a tutti. Oggi andremo ad approfondire e a infiltrarci totalmente nel contenuto del nuovo piano europeo di chiusura della tratta migranti tra l'Italia e la Libia. Dunque vogliamo andare a parlare dei rischi che potrebbe correre l'Unione se un paese come la Germania prendesse la decisione di uscire dall'euro. Certo, uno scenario a dir poco catastrofico che, secondo il nostro presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, potrebbe costare al nostro paese ben 358 miliardi.
Ma non finisce qua, perché in realtà continueremo a parlare degli scenari che potrebbero portare alla dissoluzione dell'Unione. Ne avevamo già parlato nella precedente puntata con come il 2017 annus horribilis per l'Unione Europea. Ma non finisce qua, parleremo anche di Brexodus. Direte voi, che cos'è? Una cosa biblica? No! Stiamo parlando della fuga delle multinazionali dal Regno Unito in caso appunto di Brexit, e parleremo poi delle cause pendenti dell'Italia a Strasburgo, alla CEDU.
Ma parleremo ancora dello spazio dedicato alla rassegna stampa live in collegamento con Antonio Megalizzi da Trento, e per finire delle EU Skills, i bandi, stage, tirocinei retribuiti grazie al cielo in Unione Europea della settimana.
E allora io direi di entrare proprio nel vivo della puntata e di ascoltare cosa ha da dire il nostro Juncker a proposito appunto della situazione migranti in Europa.
We need more Europe in our asylum policy. We need more union in our refugee policy. Il s'agit de solidarité partagée. J'en ai assez des poèmes. Ich mag Betroffenheitsrhetorik am Anfang. In sechs Monaten wird die öffentliche Meinung sich wieder in eine andere Richtung bewegen. I'm convinced much more solidarity is needed. I also know that solidarity must be voluntary. It must come from the heart.
Ascoltate, queste erano le parole di Juncker a proposito appunto della triste situazione migranti. Certo, allora parliamo della strategia della Commissione Europea proprio in materia, ed è chiaro che nessun paese dell'Unione Europea, la ricordava lo stesso Juncker, può o deve essere lasciato da solo ad affrontare le enormi pressioni migratorie appunto che si stanno svolgendo soprattutto in questi ultimi tempi. Allora, sarebbe però necessario, lo ricordava spesso Juncker, che ci sia una risposta europea che unisca le politiche interne ed esterne, che sia capace quindi di utilizzare al meglio quello che sono appunto le agenzie e gli strumenti comunitari, che coinvolga anche tutti quanti gli attori che prendono parte a questa grossa tematica. I paesi europei, ma non solo, stiamo parlando delle istituzioni, delle organizzazioni internazionali specificamente che si occupano di questa tematica, la società civile stessa e le autorità locali, ma ovviamente anche partner nazionali che stanno al di fuori dell'Unione.
Certamente una delle priorità è quella di fermare il traffico di migranti clandestini. Nel 2014, infatti, sono stati quasi 300.000 i migranti, pensate un po', entrati irregolarmente nell'Unione Europea. Possiamo definirlo certo un dato che rappresenta un aumento del 138% rispetto allo stesso periodo del 2013. Dunque, vogliamo chiederci cosa in questa situazione può fare l'Unione Europea per contrastare il traffico di migranti e quindi uno dei nuovi business di tutte le reti criminali internazionali.
Eh sì, hai colto proprio nel segno. La povertà, l'instabilità politica e sociale, così come la difficoltà a accedere ai canali legali per i migranti e i rifugiati, spesso li spinge ad affidarsi alle reti criminali, che quindi facilitino il loro ingresso non autorizzato all'interno dei paesi membri dell'Unione. Il problema qual è però? Che la lotta contro il traffico di migranti non è una cosa nuova in realtà, se ne parla sicuramente da tanto tempo e se ci pensi è parte della politica dell'Unione Europea in materia di contrasto all'immigrazione irregolare da più di un decennio, ne parlavamo già nel 2002. Eppure, nonostante tutti questi anni, il problema non è stato risolto.
Certo, non si può dire che non sia stato fatto nulla. Qualcosa è stato fatto per risolvere il problema, ma probabilmente non è stato sufficiente. Infatti, i migranti irregolari nell'Unione Europea sono più vulnerabili allo sfruttamento, ovviamente, sia sul loro posto di lavoro che in altre situazioni, in altri contesti. L'Unione Europea ha stabilito delle norme più severe contro i criminali coinvolti nel traffico di esseri umani, dei datori di lavoro che assumono o comunque impiegano degli immigrati, ovviamente irregolari, in combinazione con una migliore assistenza alle loro vittime.
Però il punto è che sicuramente ancora stiamo parlando di una tematica, di una serie di azioni che ancora non hanno portato concretamente alla risoluzione completa del problema. E al vertice informale che si terrà il prossimo 3 febbraio a La Valletta, la Mogherini e la Commissione presenteranno un piano insieme al nuovo presidente del Consiglio Muscat, di questo ci parlerà anche fra poco il prossimo servizio, proprio per cercare di chiudere la rotta del Mediterraneo. Sono tre sostanzialmente i punti fondamentali, quindi frenare i flussi dalla Libia all'Italia, ma migliorare le condizioni dei migranti nei campi libici e favorire soprattutto i ritorni, ma anche garantire però le richieste di asilo che vengono concesse.
Quello che l'Unione Europea si propone di fare è di dare alla Libia i mezzi e i modi per controllare ed essere autonomi nei salvataggi nelle acque territoriali, coordinando l'operazione Sofia. Quali sono i punti cardine di questa operazione? Vogliono portare a termine l'addestramento della Guardia Costiera Libica e la fornitura dei mezzi navali. Si vuole poi monitorare le acque territoriali allo scopo di riportare i migranti sulla costa in collegamento con un centro di coordinamento che si spera potrà essere operativo nella primavera con le informazioni dell'operazione Sofia ed Italia, Malta, Grecia, Cipro, Francia, Spagna e Portogallo.
Sì, però la problematica resta aperta, nel senso che quale forma potrebbe prendere questo nuovo piano europeo in materia che, lo dicevi giù tu prima, mira proprio a chiudere, a bloccare questa rotta marittima tra Italia e Libia. Soprattutto di cosa si tratta? Bene, per Eurofonica ce ne parlerà nel prossimo servizio Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio direttamente da Roma.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Il 3 febbraio Malta, da circa un mese alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ospiterà il summit dei capi di Stato dedicato alla questione più scottante della storia recente dell'UE, l'immigrazione. Il 25 gennaio scorso la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure aggiuntive atte a sbloccare la situazione, con particolare riguardo verso il contenimento degli arrivi. Il punto focale è la rotta centro-mediterranea, dunque il corridoio libico, la principale porta d'accesso al Mare Nostrum e all'Europa per i migranti provenienti dall'Africa subsahariana, nonché per quelli dirottati dalla chiusura della rotta balcanica. La gestione dei flussi, in collaborazione con i paesi terzi, continua ad essere una top priority per l'Unione Europea, soprattutto per il numero incessante di morti che si continuano a registrare nel lembo di mare che ci separa dall'Africa. Se ne contano 13.000 dal 2010 ad oggi. Si parla di azioni a breve e medio termine, cioè urgentissime, ma cosa si intende finanziare e soprattutto chi? L'interlocutore principale dell'Unione Europea è in questo momento la Libia. Lo scorso giugno il rinnovo dell'operazione Sofia, avviata già dal 2015 per il contrasto al traffico di esseri umani, aveva già posto l'Europa a fianco della Guardia Costiera Libica, riconoscendo l'importanza del suo ruolo strategico, specie perché la maggioranza degli interventi in mare avvengono nelle sue acque territoriali. Fondamentale dunque dunque potenziare l'addestramento ed il supporto tecnico al Corpo di Guardia Costiera Libica, con lo stanziamento di 200 milioni di euro da attingere dal Fondo di Fiducia Europeo per l'Africa. Ciò che però complica le cose è proprio il partner con cui l'Unione Europea sta cercando una cooperazione, la Libia, non esattamente un modello di stabilità e affidabilità. Facciamo dunque un passo indietro. Qual è la situazione in Libia? All'indomani della primavera libica che nel 2011 ha portato alla caduta del dittatore Muammar Gheddafi, il paese è piombato nel caos. Il territorio si è spaccato in due macroaree, controllate ad est dal governo di Tobruk, riconosciuto a livello internazionale, e ad occidente da un governo islamista con sede a Tripoli, non riconosciuto che dalla Turchia e dal Qatar. Questi territori sono ulteriormente frammentati perché gran parte di essi è rimasto sotto il controllo di milizie e gruppi armati, tra i quali l'ISIS di stanza a Sirte, una delle sue roccaforti più importanti al di fuori di Siria ed Iraq. Naturalmente questa grave crisi non ha fatto che agevolare il lavoro di trafficanti e scafisti sulla rotta verso l'Europa. Nel dicembre del 2015, alcuni rappresentanti dei due principali governi, quello di Tobruk e quello di Tripoli, erano arrivati a firmare un accordo per la formazione di un governo di unità nazionale che riunificasse il paese, sotto la guida dell'ONU e dei paesi occidentali, in prima linea l'Italia. Ma come era prevedibile, tale accordo non ha affatto stabilizzato la situazione, perché non riconosciuto né dallo Stato Islamico di Tripoli né tantomeno dai gruppi armati che si sono spartiti il territorio. Il risultato è stato anzi ulteriore caos, come dimostra il rapporto dell'International Crisis Group dello scorso novembre. A più di un anno dalla sua nascita, il governo di unità nazionale libico presieduto da al-Serraj stenta a trovare una stabilità ed il suo principale nemico sembra essere il generale Khalifa Haftar, che controlla ancora buona parte dei territori orientali della Libia, nonché gli stabilimenti petroliferi più importanti del paese. Non è dunque esagerato dire che ancora oggi in Libia è in atto una guerra civile che, come sempre accade, muove pedine grandi e piccole anche sullo scacchiere internazionale. E qui torniamo agli accordi annunciati dalla Mogherini e al loro potenziale di pericolosità. I paesi europei, insieme agli Stati Uniti, hanno riconosciuto ed appoggiato da sempre il governo di al-Serraj ed è con lui che ancora oggi si interfacciano nel momento in cui cercano una cooperazione per la gestione dei flussi migratori. È chiaro però che il governo cui si rivolge l'Unione Europea non è il solo a controllare il paese. Resterà da comprendere come verranno quindi utilizzate le risorse stanziate e soprattutto cosa questa collaborazione con le potenze occidentali genererà nel resto del paese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 Quanti giorni tutti uguali? Sono stato io che li ho spesi male, sdraiato sulla schiena, dicevo, faccio gli esercizi per la bara e parlavo troppo svelto, pensavo troppo svelto, credevo di sapere molte cose, invece niente, parlavo troppo svelto, pensavo troppo svelto, credevo di sapere molte cose, e invece niente. C'è niente, e invece niente, e invece niente. Avrei dovuto congelarmi, farmi spedire nello spazio interstellare, sacrificarmi per non vedere il nostro cielo che diventa un mare. Parlavo troppo svelto, pensavo troppo svelto, credevo di sapere molte cose, invece niente. Parlavo troppo svelto, pensavo troppo svelto, credevo di sapere molte cose, e invece niente. E invece niente. E invece niente. Quel punto lontano.
E questi erano i tre allegri ragazzi morti con E invece niente. Ritorniamo subito in diretta sul network delle radio universitarie italiane. Finora abbiamo parlato della crisi dei migranti. Un'altra incognita che però rischia di modificare l'indirizzo politico dell'Unione. Di cosa sto parlando, Rossella?
Ecco, sarebbe interessante scoprirlo. Di cosa stiamo parlando? In realtà sono più di una le incognite che toccano l'Unione Europea. Nello specifico stiamo parlando di elezioni. Le elezioni federali in Germania, che sono sotto gli occhi dei media internazionali, oltre che di quelli appunto tedeschi, e media nazionali loro. Perché? Perché la Germania ha un peso specifico notevole in Unione Europea e in base al risultato potrebbe cambiare proprio, come dicevi giustamente tu, l'orientamento politico di tutta l'Unione Europea questo autunno, non si sa bene ancora di preciso quando.
Eh sì, infatti l'ascesa in campo di Martin Schulz, ovviamente tra i socialdemocratici, per contendere il cancellierato alla Merkel, direi che scuotono un po' l'opinione pubblica europea, che infatti assiste all'ascesa delle destre nazionaliste ed antieuropeiste.
Sicuramente l'AfD, l'alternativa per la Germania, lo dico in italiano perché in tedesco non lo saprei dire, nei sondaggi viene segnata in costante crescita grazie alle sue posizioni di chiusura verso gli immigrati, che in questo momento sicuramente riscuotono di un forte impatto anche emotivo, no? Da un punto di vista proprio della capacità di coinvolgere tutta l'opinione pubblica. E a livello nazionale, dicevamo, la AfD aveva un consenso stimato intorno al 12%, che però è cresciuto addirittura al 15% dopo la strage di Natale che si è appunto che ha avuto luogo a Berlino, e potrebbe forse, non si sa, diventare il primo partito di destra a entrare nel Parlamento federale tedesco dal secondo dopoguerra. Insomma, non è una cosa da poco questa.
Eh no, è una situazione che comunque rende, diciamo, l'Europa sempre più divisa e frammentata, quindi ovviamente con meno appeal a livello internazionale. Ma che cosa accadrebbe a quel punto se la Germania oppure un qualsiasi altro paese prendessero la decisione di uscire dall'area euro, la cosiddetta Italexit, spesso invocata dai tedeschi? E Mario Draghi, appunto il presidente della BCE, come abbiamo già accennato, ha spiazzato con la sua risposta. Lui infatti afferma che uscire dall'euro è possibile.
Sì, teoricamente sarebbe anche possibile. Per l'Italia però che cosa significherebbe? Significherebbe pagare preventivamente qualcosa come, senti un po', 358,6 miliardi di euro di passività, che stando appunto ai dati del 30 novembre scorso, che è un record immenso in tutta l'area, pari, pensa un po' te, al 20% del PIL nazionale. Cosa succede? Che le banche, quindi nazionali, italiane, dovrebbero versare quasi 360 miliardi alle loro colleghe tedesche, francesi, spagnole, inglesi, oramai forse non più, però ecco, sicuramente si tratta di tanti soldi. E la Germania, a differenza però dell'Italia, invece vanta un surplus di ben 754 miliardi, crediti che chiaramente le banche tedesche invece posseggono nei confronti degli altri partner dell'area euro. E tra l'altro, in particolare proprio verso Italia e Spagna.
Se però l'Italia dovesse ora uscire dall'euro, è certo che le sue banche non avrebbero modo in un solo colpo, in una sola mandata, di pagare ai creditori dell'area tutti i 360 miliardi cui abbiamo parlato. Per cui ovviamente a catena si potrebbe arrivare al fallimento di tutto il sistema, anche perché con la svalutazione che poi subirebbe la nuova lira che sarebbe introdotta da Roma, il peso dei debiti italiani in euro dovrebbe essere insostenibile.
Certo, insomma, quindi anche se Draghi dice che teoricamente la cosa è fattibile, bisogna dire che forse nella pratica tanto tanto fattibile non lo è. Ma adesso ti lancio un'ipotesi che forse non è tanto fantascientifica, e se invece fosse la Merkel a fare ciaone all'eurozona, secondo te si tratta solo di fantasia? Beh, per Eurofonica ha approfondito la questione il nostro Fabiano Catania di Radio Eco Pisa nel prossimo servizio.
Eurofonica.
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 Se l'Italia ritiene che l'euro sia un ostacolo alla sua crescita, sembra preferibile che il paese lasci l'euro. Non sono parole di Salvini e nemmeno di Di Battista, ma di un europeista convinto, Clemens Fuss, presidente dell'istituto IFO di Monaco, uno dei super economisti vicinissimi al governo della Merkel e alla Commissione europea dei falchi dell'austerity. suo, in un'intervista di qualche settimana fa al Corriere della Sera, ha ufficialmente sdoganato il dibattito pubblico sulla possibilità di uscire dalla moneta unica. In molti si sono accorti che oggi più che mai l'euro è al centro della discussione politica europea e sembra che adesso la possibilità di rompere l'eurozona non sia più tabù come fino a poco tempo fa. Recentemente Romano Prodi, altro grande padre dell'unione monetaria, ha avanzato la possibilità di un clamoroso quanto suggestivo piano segreto della Germania per uscire dall'euro, provocando un'eco mediatica notevole, tanto da richiedere l'intervento di Mister Euro in persona, il governatore della BCE Mario Draghi. Il capo dell'Eurotower ha spiegato a inizio gennaio che i costi dell'uscita dall'euro per l'Italia sarebbero molto alti, si parla di 360-380 miliardi di euro. Ma da cosa dipendono questi costi? E soprattutto, perché la Germania dovrebbe pensare di abbandonare la moneta unica, nonostante sia il paese che in questi anni ne ha beneficiato di più? Per quanto concerne i costi dell'uscita dall'eurozona, la situazione è molto lineare. In pochi sanno che il cosiddetto quantitative easing, messo in atto da Draghi e prorogato fino a dicembre 2017, prevede che la BCE acquisti in quantità di titoli di Stato dai paesi in difficoltà, in particolare il nostro. Tuttavia, tecnicamente, non è direttamente la BCE ad acquistarli, bensì la Banca d'Italia per conto della BCE. Ovviamente, in caso di uscita dell'Italia dall'euro, Draghi chiederebbe indietro quei soldi prestati, identificati dall'indice economico Target 2. Secondo l'economista Marcello Minenna, docente associato alla Bocconi e responsabile dell'ufficio analisi quantitative e innovazioni finanziarie presso la Consob, questo meccanismo sarebbe servito per vendere, di fatto, garanzie da parte della Banca d'Italia contro l'uscita della moneta unica, cosa recentemente ammessa dallo stesso Draghi. Ma vediamo di rispondere invece alla seconda domanda che ci siamo posti. Perché la Germania dovrebbe pensare di tornare al marco? Sempre secondo le parole di Fuss al Corriere, la Germania non si fiderebbe più dell'economia stagnante dell'Italia, ma soprattutto dei bruschi stop alle riforme avvenuti dopo il referendum del 4 dicembre e le conseguenti dimissioni di Matteo Renzi. Per non parlare della crisi profonda delle banche. La Merkel è sempre più convinta che l'economia italiana non sia più un peso sostenibile. Economia che, da quando è entrato in vigore l'euro, è diminuita di un quarto perdendo il 30% della produzione industriale. La BCE, dal canto suo, ignora le denunce tedesche e continua a comprare titoli di Stato italiano, ma nel frattempo il nostro paese non cresce e il debito pubblico aumenta. Le esportazioni sono minori delle importazioni, un problema per un paese principalmente esportatore come il nostro, mentre l'export tedesco è in continuo aumento rispetto all'import, di più del 6% secondo gli esperti, in violazione delle norme europee che prevederebbero sanzioni per i paesi che esportano troppo fuori dall'Europa, proprio quello che fa la Germania. A questo punto, quale sarebbe concretamente il piano della Merkel? Secondo molti economisti, la Germania si farebbe capofila di un nuovo supereuro, che tenga unite solo le economie dei paesi in surplus, cioè quelli del nord Europa, alfieri dell'austerity. E i paesi permanentemente in deficit, cioè i paesi mediterranei? Beh, a loro tanti saluti e un in bocca al lupo per tutto. Lo scenario sarebbe a questo punto più che apocalittico. Francia, Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, che hanno seguito fino adesso alla lettera le ricette europee, a dire la verità la Francia un po' meno delle altre, che hanno inseguito il sogno di guadagnare di più lavorando di meno, per dirla con Prodi, ma che adesso potrebbero essere sedotte e abbandonate. C'è da dire che non si tratterebbe comunque di un piano rapido, perché di certo tutto sarebbe rimandato a dopo le elezioni tedesche del prossimo autunno, in cui la Merkel, per la prima volta da tanto tempo, si troverà a fare battaglia vera e propria, guarda un po', contro i no euro tedeschi, Alternative for Deutschland di Frohe Petri. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
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 So look at me, people. Please don't look at him. I battle for attention, struggling for appreciation, grinding each other down to earth. Maybe it wasn't your intention, it never has been mine. It seems like we were given birth for that. So look at me, people, please don't look at him. It's how it's been for many, many years. But neither should I point my finger to you.
La bellissima Battle for Attention di Sergio Bico, che noi ringraziamo Andrea Diani per la selezione musicale che passiamo a Eurofonica. Ovviamente state ascoltando Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie Raduni, il format che vi racconta cosa accade in Europa in modo chiaro e senza troppi paroloni, almeno ci proviamo. Allora, tra gli argomenti di cui non parliamo proprio mai, c'è ovviamente la questione Brexit, ossia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma oggi vorremmo parlarvi di Brexodus.
Non pensate che sia un termine biblico, come abbiamo già detto. In realtà Brexodus indica proprio l'esodo, quindi la fuga dal Regno Unito di tante multinazionali che fino a poco tempo fa avevano proprio appunto nel Regno Unito la loro unito la loro sede legale. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Brexodus in un interessante articolo uscito sull'Economist a proposito del contenzioso Leave or Remain.
Oh, l'Economist stesso ci dice: sempre più imprese stanno considerando l'ipotesi di trasferire i loro capitali lontano dal Regno Unito, spostandosi in altre capitali europee come Parigi, Francoforte, Dublino, queste le più accreditate. Un vero e proprio business anche per gli avvocati che in questi mesi stanno dando consulenza ai propri clienti, sia imprese che individui, su come uscire e dove andare se volessero andarsene. E sicuramente è una cosa molto molto interessante. Un esempio ce lo dà la Chartered Institute of Personal and Development, in cui appunto dicono che i lavoratori provenienti dai paesi dell'Unione Europea stanno proprio considerando di lasciare la Gran Bretagna. Hanno fatto un sondaggio intervistandoli.
Pensate un po' che un decimo delle aziende intervistate afferma di star pensando di spostare alcune delle loro operazioni fuori dalla Gran Bretagna. In più, un altro 7% dice che sono suscettibili di concentrarsi sulla costruzione di loro attività all'estero. Quindi questo ci suggerisce che molte delle aziende si stanno preparando a quello che potrebbe essere il peggio, tanto più dopo il discorso di Theresa May del 17 gennaio.
Eh sì, e questo discorso veramente resterà secondo me negli annali. La Gran Bretagna al di fuori del mercato unico e dell'Unione Doganale, una grande incognita per molte imprese. Forse ancora è presto per parlare di vero e proprio esodo e di fuga massiccia, ma i prossimi 6 mesi saranno cruciali, almeno fino a marzo, per capire quali saranno le scelte degli operatori economici, la competizione aperta. Da un lato, gli sfidanti della City sono principalmente, lo dicevamo prima, Francoforte, Parigi e Dublino, Bruxelles no però, che cercano appunto di attirare capitali abbassando le tasse o comunque introducendo delle agevolazioni economiche.
Pensate un po', infatti, che addirittura in Francia si prevede una riduzione che possa arrivare al 50% dell'importo delle tasse pagate da persone assunte al di fuori della Francia stessa, estesa anche per coprire i migranti per i loro primi 8 anni all'interno del paese. Per di più, l'imposta sulle società è stata ridotta dal 33% al 28%. Certo, dicevamo, Parigi non è l'unica capitale ad attrarre le multinazionali presenti in UK.
Eh no, c'è anche Francoforte in lizza. La maggior parte delle banche di Londra, guarda caso, infatti hanno già una forte presenza lì. Quindi sarebbe relativamente facile questo spostamento. In più, Francoforte è anche al centro del cuore economico europeo, proprio geograficamente. Dall'altro lato c'è Dublino, che invece condivide la stessa lingua e un sistema giuridico simile. Certo, dicevamo prima, ancora è veramente presto e bisogna vedere che forma prenderà la hard Brexit di cui ci ha parlato la May e che, tra l'altro, attraverso una clip riascolteremo tra poco, sempre nel famoso discorso tenuto quel 17 gennaio.
Per ora però vogliamo fare un breve break musicale e noi ritorniamo subito dopo i Mille Lemmy, quindi Rossella alza il volume per Apri la porta.
I believe we can come to the right agreement. Is that cooperation between Britain and the EU is needed not just when it comes to trade, but when it comes to our security too. Britain and France are Europe's only 2 nuclear powers. We are the only 2 European countries with permanent seats on the United Nations Security Council. Britain's armed forces are a crucial part of Europe's collective defence. And our intelligence capabilities, unique in Europe, have already saved countless lives in very many terrorist plots that have been thwarted in countries across our continent. After Brexit, Britain wants to be a good friend and neighbour in every way, and that includes defending the safety and security of all of our citizens. So I believe the framework I have outlined today is in Britain's interests, it is in Europe's interests, and it is in the interests of the wider world. But I must be clear. Britain wants to remain a good friend and neighbour to Europe. Yet I know there are some voices calling for a punitive deal that punishes Britain and discourages other countries from taking the same path. That would be an act of calamitous self-harm for the countries of Europe, and it would not be the act of a friend. Britain would not, indeed we could not, accept such an approach.
Eurofonica.
Good evening. I'd like to welcome you to this unique event, an experiment up close and personal. Now, I know you'll agree that the concept in itself is fascinating. So sit back, relax, and enjoy.
Quello sei tu, anche se è tanto che non ci parli più. Ti porterà una porta che ti porta lassù. C'è bisogno della chiave, ma la chiave sei tu. Niente settimana bianca, non ci andiamo più. La voglio come la fattanza e quella era blu. Scopriamo com'è fatto l'universo lassù. Così come in alto è lo stesso qua giù. E lasciare tutto ciò che sia.
E lo dicevi tu, Elisabetta Mille Lemni, con Apri la porta su Eurofonica. Che musica che ci fa ascoltare il nostro grandissimo Andrea Diani. Ma torniamo a parlare di Europa e di problematiche che sta affrontando proprio in questi giorni, in questi mesi. L'Europa rischia di disintegrarsi, e questo l'allarme lanciato durante l'incontro The Future of Europe After Brexit and Trump, che si è tenuto a Londra nei giorni scorsi. A patrocinare l'evento il think tank Macrogeo, che ha illustrato attraverso il lavoro dei suoi analisti, grandi nomi anche italiani, le varie cause che rischiano di far implodere, pensa un po', l'Unione Europea.
E proprio di questo tema ce ne parla nel dettaglio nel prossimo servizio che stiamo per lanciare il nostro Lorenzo Pelucca di Radiofonica da Perugia.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
L'Europa rischia di disintegrarsi. L'allarme arriva direttamente da Guildhall, sede della City of London, non a caso l'unica area della Gran Bretagna massicciamente anti-Brexit, dove lo scorso giovedì 26 gennaio è andato in scena il primo convegno di Macrogeo, il nuovo think tank indipendente di analisi macroeconomica e geopolitica, fondato fra gli altri dal presidente del gruppo Espresso, Carlo De Benedetti. Durante l'incontro intitolato efficacemente The Future of Europe After Brexit and Trump, i vari interventi hanno evidenziato come l'Europa abbia man mano perso il suo ruolo di potenza egemone e subisca dinamiche geopolitiche globali che non è in grado di controllare. In particolare, quelle provenienti da Chaosland. Così viene definito dal think tank l'area mondiale di massima concentrazione di conflitti, instabilità e terrorismo. I confini con il vecchio continente sono rappresentati dal Medio Oriente e dal Nord Africa. L'amministratore delegato di Macrogeo, Brunello Rosa, prevede che dalla disgregazione emergerà un'Europa a centri concentrici. Prima l'Eurozona, poi una UE flessibile, quindi uno spazio economico aperto a Gran Bretagna, Turchia e Ucraina. Insomma, l'Unione Europea, come la conosciamo oggi, pian piano scomparirà e tornerà ad essere essenzialmente ciò che era alle sue origini. Il quadro che è emerso è quello di un'Europa stretta in una morsa. Da un lato le nuove economie emergenti, specialmente quelle asiatiche. Dall'altra, la nuova America iperprotezionista di Trump, che strizza l'occhio alla Gran Bretagna del post-Brexit, ridisegnando completamente le politiche atlantiche. Tanto che De Benedetti ha parlato di mondo rovesciato in cui il presidente cinese Xi Jinping difende la globalizzazione, mentre il suo omologo americano Trump si batte per il protezionismo. C'è, insomma, il concreto rischio di perdere l'enorme capitale economico, finanziario e politico speso per integrare l'Europa in oltre mezzo secolo. Tutto questo a poco meno di 2 mesi da una data particolarmente significativa. Il prossimo 25 marzo, infatti, sarà il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, gli accordi che diedero vita alla Comunità Economica Europea. L'incertezza sul piano economico si ripercuote anche su una politica sempre più in crisi. È su questo aspetto che si è concentrato principalmente l'intervento di Mario Monti. L'ex primo ministro italiano ha sottolineato in particolare la crescente sconnessione fra governi e cittadini e i programmi troppo a breve termine dei leader. In questo scenario, decisamente a tinte fosche, c'è però anche chi alimenta la speranza di un'Europa ancora unita. Ad esempio l'ambasciatore italiano a Londra, Pasquale Terracciano, secondo cui il costo di disgregare la UE sarebbe comunque troppo alto per tutti. A fargli eco il presidente della City of London, Mark Boleat, che ha ironizzato riguardo il lungo negoziato sulla Brexit, sottolineando come, se ci fosse la volontà politica da entrambe le parti, si potrebbe concludere in un weekend. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica!
E il nostro Lorenzo ci ha fatto proprio capire quali sono i rischi che potrebbe correre l'Unione Europea se effettivamente non si realizzasse questa grande unione. Ma noi cambiamo decisamente discorso e parliamo di un qualcosa un po' più positivo, non tantissimo. Parliamo del fatto che l'Italia è uscita dalla top 5 delle nazioni che più violano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, detta anche CEDU, in francese Convention Européenne des Droits de l'Homme. Oggi mi sento proprio internazionale.
Che ottima pronuncia, Rossi. Stiamo infatti parlando di un testo fondamentale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, perché pensate un po', è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che riesce così a consentire a ogni individuo di presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo al fine di tutelare i propri diritti fondamentali.
Esatto, e abbiamo detto l'Italia esce dalla top 5, dicevamo, ma quali sono le più famose e soprattutto come hanno modificato il nostro ordinamento giuridico? Beh, signore e signori, ce lo spiega Caterina Moser di Fuori Aula Network da Torino nel prossimo servizio.
Eurofonica.
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 L'inizio dell'anno è sempre tempo di classifiche. Non si tratta dei dischi più venduti o della canzone più ascoltata del 2016. La classifica questa volta è quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sui casi pendenti e l'Italia è sesta. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, è un organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959 per assicurare il rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nonostante abbia sede a Strasburgo, la Corte non è un'istituzione dell'Unione Europea e non deve essere confusa con l'istituzione effettiva dell'UE, la Corte di Giustizia Europea, che invece ha il compito di garantire l'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione. Il 26 gennaio, alla conferenza stampa annuale della CEDU, il presidente Guido Raimondi ha fatto il punto della situazione dei diritti nel 2016, riportando la quantità di casi pendenti in tutti gli stati. Cosa ne è uscito? Con più di 18.000 cause sospese, l'Ucraina si mostra lo stato meno virtuoso nel rispettare la Convenzione Europea, seguita da Turchia, Ungheria, Russia e Romania. L'Italia è al sesto posto, con poco più di 6.000 richieste, pari al 7,8% del totale. Se la confrontiamo con gli ultimi anni, un leggero miglioramento. Nel 2015 l'Italia era quarta con circa 1.500 ricorsi in più rispetto al 2016. Concretamente funziona così. Uno Stato o anche singoli cittadini possono rivolgere alla Corte ricorsi su una presunta violazione delle disposizioni della Convenzione. Dopo aver valutato i casi, la Corte di Strasburgo emette una sentenza che gli Stati firmatari della Convenzione sono tenuti a rispettare. Il controllo sull'adempimento di questo obbligo è affidato al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, composto dai ministri degli esteri di tutti gli Stati membri. Un esempio? Un caso recente riguarda una causa aperta da una coppia contro lo Stato italiano in riferimento ad una maternità surrogata. I due coniugi avevano deciso di ricorrere al metodo del cosiddetto utero in affitto in Russia. Rientrati in Italia, la registrazione all'anagrafe del bambino è stata negata. La sentenza della Corte di Strasburgo è arrivata la settimana scorsa, dando ragione allo Stato italiano, che aveva affidato il minore ai servizi sociali. Nella sentenza si legge che sottrarre a una coppia un bambino nato dalla maternità surrogata, che non ha legami biologici con i due partner, non è contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma non sempre è lo Stato a vincere. Anzi, nel luglio del 2015 la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per la violazione dei diritti umani di tre coppie omosessuali. Secondo la CEDU è stato violato l'articolo 8 della Convenzione dei Diritti Umani, il diritto al rispetto della vita familiare privata per tutti gli esseri umani a prescindere dalle loro preferenze sessuali. Nella sentenza è stato stabilito un versamento da parte dello Stato di 5.000 euro per danni morali a ogni ricorrente, oltre alla richiesta di introdurre nelle leggi italiane il riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso. La sentenza è divenuta definitiva il 21 ottobre 2015, cioè tre mesi dopo l'uscita della sentenza, in quanto il governo italiano non ha presentato ricorso davanti alla Grande Camera. E nell'anno successivo, il 20 maggio 2016, è stata promulgata la legge Cirinnà, che prevede il riconoscimento legale delle coppie omosessuali e la regolamentazione delle convivenze fuori dal matrimonio. Un caso controverso non ancora risolto riguarda invece il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nel settembre 2013 l'ex premier si è rivolto alla Corte per l'estromissione da Palazzo Madama sulla base della legge Severino, che inoltre lo ha reso incandidabile fino al 2019. Silvio Berlusconi contesta all'Italia il fatto di aver applicato retroattivamente la legge al suo caso, violando l'articolo 7 della Convenzione Europea per i Diritti Umani, che sancisce il principio di nulla pena sine lege, nessuna pena senza legge. Il mese scorso, secondo fonti parlamentari italiane, l'Italia ha mandato a Strasburgo la sua difesa, ribadendo il fatto che trattandosi di sanzioni amministrativa può essere retroattiva. Una risposta della Corte potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. In caso di sentenza favorevole, Berlusconi potrebbe candidarsi nuovamente alla vita pubblica italiana. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
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 C'è un movimento punk nella foresta. Gli alberi con i capelli verdi sulla testa. E le galline con le creste vengono malviste dalla guardia di finanza, che non si accorge della gazza ladra e del crimine che avanza. E cantano in mutande i cori di cicale, che lasciano i vestiti sulle reti del mare.
E questo è Lucio Corsi con la sua Uguba. Ma nel frattempo, non so se ve ne rendete conto, è venuto a trovarci il nostro Antonio Megalizzi da Trento, proprio per lo spazio dedicato, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Vorrei tanto dedicare questa bellissima canzone al nostro Antonio, che so che apprezza.
Sì, ciao, sì, Antonio. Io mi sono collegato apposta per Uguba, in realtà, quindi oh. Lucio Corsi, sì.
Allora Antonio, parliamo un po' di quelle che sono le ultime news che si stanno susseguendo in Europa, e parliamo soprattutto, iniziamo con qualcosa che ci tocca ben da vicino, della querelle aperta tra Unione Europea e Italia a proposito dell'approvazione del bilancio. Ce ne vuoi dire di più?
Esatto, oggi dovevamo praticamente presentare il compitino, avevamo tempo fino a ieri sera, all'Unione Europea, alla Commissione Europea, al nostro amico Moscovici, che si occupa proprio della parte economica. Noi abbiamo promesso nulla di sconvolgente in realtà, delle azioni di lotta all'evasione, così avevamo più entrate, e nuovi passi nel contenimento della spesa pubblica per assottigliare le uscite, secondo il Sole 24 Ore, è una sorta di supercazzola, cioè quello che stiamo raccontando dagli anni 60 ad oggi, e continuano a crederci, questa è la cosa più bella, nessuna manovra correttiva in quest'ottica emergenziale, niente scontro con la Commissione, c'è questo conto enorme da 3.4 miliardi da un po' da sistemare. Noi siamo andati lì e abbiamo fatto appello a dei fattori per noi molto rilevanti, ovviamente le spese aggiuntive per il terremoto, ma anche il contesto difficile di mercato, a detta di Padoan, per rilanciare le privatizzazioni. Quindi noi con queste due, diciamo, giustificazioni chiederemo di abbassare ancora di più di qualche decimale il PIL, e quindi avremo la faccia tosta di presentarci chiedendo un rientro della 1.7 miliardi di euro, quindi quasi la metà di quello.
È un po',
però insomma
è un po' come andare a scuola, no? Ritorniamo sui banchi, questa volta l'insegnante, esatto, è l'Unione Europea che ci dà il compito a casa, e questa volta mi pare l'abbiamo fatto un po' male, vero?
Sì, abbastanza, però da una nazione che ha pareggiato due guerre mondiali ti aspetti qualsiasi cosa. Diciamo che ne usciamo sempre molto bene.
Ovvio,
secondo me, raccontandola, ovvio. Insomma, noi abbiamo queste doti innate di comici.
Amici come
noi
prima.
Noi abbiamo, insomma, anche in politica ormai.
Esatto. Cambiamo invece un po' argomento e parliamo della dichiarazione di Tusk, Tusk è un'altra cosa, a proposito delle minacce esterne che deriverebbero, secondo lui, dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato in realtà anche prima all'interno della puntata, ci sono tante minacce che attualmente l'Europa sta affrontando. E probabilmente la nuova amministrazione Trump, insieme alla Cina, la Russia e l'Islam radicale, potrebbero rappresentare un'ulteriore minaccia, giusto?
Esatto, chi conosce Tusk in realtà, che è il presidente del Consiglio europeo, sa che ogni sei mesi fa un discorso del genere, no? Le minacce esterne verso l'Unione europea. Adesso però effettivamente con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, con Trump che non è così benevolo nei confronti nostri, sai, lo metti insieme alla Russia, alla Cina, all'Islam radicale, ha iniziato a dire ragazzi, c'è una minaccia esterna abbastanza forte e c'è questa nuova posizione geopolitica che è molto molto fragile, quindi o siamo tutti uniti, oppure insomma finiamo per essere schiacciati da queste grandi superpotenze. E non pensate ai vecchi fatti, non pensate come quello che dicono di seguire ciò che dicono i populisti, ritorneremo insomma alla mitica sovranità degli stati membri. Se non stiamo insieme, questi ci schiacciano. E tra l'altro nel frattempo Trump ha lanciato l'offensiva contro l'euro,
Le
cose che ha fatto. Sì, esatto. Mancava questa cosa.
Esatto, infatti io proprio su questo ti volevo dire, ma è insomma Trump che parla dell'euro come di un marco in realtà mascherato, tu come la vedi?
Esatto, non potendo bloccare una moneta fisicamente all'aeroporto ha finito per screditarla, cioè quindi lui ha detto che la Germania sfrutta questa moneta unica, la chiama è come se fosse un marco, come se fosse sua, e sfrutta soprattutto gli altri stati europei per guadagnarci. Tra l'altro al Parlamento europeo oggi c'è stato un dibattito proprio all'ordine del giorno da vari gruppi sulle restrizioni dei visti decise da Donald Trump. Ma a proposito di Parlamento europeo, c'è la nostra Marine Le Pen.
Sì, allora questa in realtà è una notizia nuova che in realtà è un po' vecchia, nel senso che proprio tu avevi approfondito la questione sulla gestione dei fondi che vengono destinati agli eurodeputati per la gestione delle loro spese, no? Inerenti però alle attività a livello europeo.
Esatto, io avevo fatto questo focus sui soldi di Marine Le Pen destinati alle sue assistenti, poi le ho mandato anche il curriculum, non mi ha mai risposto. Perché? Perché avrebbe usato 340.000 euro del Parlamento europeo per pagare innanzitutto la sua assistente personale che ha finito per lavorare a Parigi, la tale Catherine Grisey, ha lavorato a Parigi per lei e per il partito dal 2010 al 2016, un reddito complessivo di 300.000 euro che sono tipo 50.000 l'anno, che non è affatto male per essere un assistente della Le Pen. E oltre all'assistente personale, che uno dice ma sì, è l'assistente personale, sarà legata insomma alla Front National, al partito, ha speso 41.000 euro sempre del Parlamento europeo, sempre destinati ad assistenti che dovevano lavorare a Strasburgo, a Bruxelles, per tale Thierry Lagarde, che è il bodyguard che è stato assunto per qualche mese per una cifra di 41.000 euro nel 2011. Lei dice di essere perseguitata, poverina, dall'Europarlamento, dagli eurocrati che oggi hanno pignorato praticamente il suo stipendio e il fondo dei suoi rimborsi per 4.342 euro al mese e hanno decurtato il suo stipendio. Lei prenderà circa 3.100 euro al mese.
Poverina, guarda, mi dispiace per lei, veramente solo 3.100 euro al mese, così poco. Tra l'altro, esatto. Mi pare che sia anche una questione in realtà di famiglia, perché se non erro anche il padre aveva usato più o meno lo stesso giochino, no?
Ma famiglie e di partito, tra l'altro.
Altri due
parlamentari hanno lo stesso piccolo problema.
Ecco, cambiamo discorso e questa volta parliamo di qualcosa che teoricamente ci dovrebbe rendere tutti quanti più contenti quando andiamo all'estero, ossia il roaming.
Sì, diciamo che da europeisti convinti, quando qualcuno attacca l'Unione Europea, stiamo usando questa storia del roaming. Io la sto usando specie con i quarantenni, con i cinquantenni, che ci parlano degli immigrati. Io rispondo, sì, ma sai che se tu vai in Germania poi con la Vodafone, eccetera, puoi mandare, ma veramente, sì, allo stesso prezzo. E poi un po' recuperiamo dei punti. Praticamente la Commissione Europea ha raggiunto nella notte questo accordo sui prezzi all'ingrosso, che deve portare all'abolizione delle tariffe per il roaming di cui parlavamo entro il 15 giugno di quest'anno, cioè bisogna fare in modo che gli operatori telefonici grossi non ci perdano troppo. Le tariffe all'ingrosso saranno più basse del 90% rispetto a quelle attuali e quindi molti addetti ai lavori questo tema rimane un po' controverso, perché perché è strano parlare di tariffe così basse quando in realtà gli operatori devono recuperare dei costi senza dover aumentare i prezzi al dettaglio, cioè delle tariffe nostre. Ma come faranno a non aumentare i prezzi al dettaglio se devono ammodernare tutte le reti di tutti i cittadini europei, perché tutti devono avere la connessione stabile in tutta l'Europa, se devono comunque sopravvivere grazie a tutto questo? Non si sa, insomma, il Corriere si pone questa domanda, il Corriere Economia, e nel mentre ci fa anche scoprire che il ministro maltese, praticamente Malta ha un tale Emmanuel Mallia che è il ministro per i servizi digitali, che è una cosa meravigliosa di cui non ero a conoscenza, e si occupa di questo perché Malta presiede il Consiglio dell'Unione Europea. Grande Mallia.
Beh, devo dire, molto interessante, ma soprattutto mi piacerebbe capire da dove prenderanno questi soldi, cioè poi alla fine per fare tutta questa riduzione, da dove li prenderanno, no?
Beh, è un punto che si ripete più volte, ma non si sa, in diversi settori, ma insomma, a volte
la finanza creativa alla Talistocanzi. Esatto. Vabbè, ma arrivati a questo punto, noi ovviamente ringraziamo Antonio Megalizzi da Trento per la rassegna stampa, le notizie che ha trovato freschissime, che abbiamo commentato in diretta. State ascoltando Eurofonica, ovviamente il programma che vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarlo, vero Elisabetta?
Sì. Ma ora è il momento di fare un breve break musicale, però voi rimanete sintonizzati perché noi torniamo tra pochissimo dopo Ex Otago con Gli Occhi della Luna.
Ho visto un tramonto magnifico, ho visto il sole con occhiali a specchio, ho visto imbecilli che pensano in grande, ho visto un elefante, ho visto una macchina rossa lucente, ma una bici più sobria ed elegante. Ho visto che non c'è una strada, solamente guardando gli occhi della luna. So come i tuoi, come i tuoi, come i tuoi. Della luna e delle stelle io mi stupisco sempre, della gente che lavora per niente, io mi stupisco sempre, della neve di dicembre, io mi stupisco sempre, della saggezza delle piante, io mi stupisco sempre. Ho visto il Papa pulito in carne, ho visto che il sole non sorge sempre, ho visto che i soldi da soli sono niente, ho visto un serpente, ho visto durare la notte un anno, ho visto gridare parole sante, ho visto un cane che non ci sente, ho visto che dipende guardando gli occhi.
E lo dicevi tu, sono gli Ex Otago con Gli Occhi della Luna, veramente una gran bella canzone. Ringraziamo ancora Andrea Diani per la selezione musicale. Allora, torniamo a parlare anche in questa puntata di Erasmus. Vi chiederete, sì, va bene, ma ne avete già parlato la settimana prima, come del resto abbiamo parlato anche di Brexit, in verità, ma gli argomenti sono abbastanza ricorrenti, possiamo anche dirlo. Perché ne torniamo a parlare? Perché il 2017 è l'anno in cui si festeggia appunto il 30° anniversario del programma Erasmus, e quindi ci saranno tantissime celebrazioni nel corso di quest'anno. Per 30 anni il programma ha fornito la possibilità di migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile, imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa cittadinanza europea e scoprire magari anche di avere una passione per il volontariato.
È proprio così, infatti sono tanti gli eventi di celebrazione che si stanno per susseguire nei prossimi mesi in tutti i paesi europei. Pensate, oltre 9 milioni di partecipanti diretti, per poi non parlare dell'impatto indiretto che invece ha avuto su molti altri. In più, il 30° anniversario di Erasmus coincide con un'altra pietra miliare dell'integrazione europea, il 60° anniversario del Trattato di Roma, Rossella, che incoraggia un'unione sempre più stretta in Europa.
Beh, sono date sicuramente molto importanti. Entrambi gli anniversari celebrano un obiettivo comune, cioè quello di unire i cittadini europei. E proprio Erasmus Plus è un esempio esempio molto concreto dell'effetto positivo che deriva da questa integrazione europea e della dimensione internazionale che ha raggiunto. Infatti, solo fra il 2014 e il 2016, pensa un po', ha cambiato la vita di quasi 2 milioni di persone in Europa. Sembrano, insomma, piccole cose, in realtà sono veramente numeri molto importanti. E nel corso dell'anno in tutta Europa, lo dicevo prima, si svolgeranno eventi che descriveranno la storia del programma Erasmus Plus e dei suoi predecessori nel corso appunto di questi 30 anni.
E dopo queste interessantissime e fondamentali informazioni, noi torniamo tra poco dopo Baciamo le mani, Mi vuoi bene.
Almeno tra 5 o 6 anni, quando la voglia di fare casino fa posta la vita. Forse era meglio incontrarti almeno tra 5 o 6 anni, quando le mode staranno più indietro e la borsa in salita.
Facciamo le mani con Mi vuoi bene, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, non partiva subito, ma ritorniamo su Eurofonica.
Purtroppo ragazzi siamo arrivati in chiusura di questa puntata, ma vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre sul circuito delle radio raduni. Ovviamente vi salutiamo con la rubrica più utile di Eurofonica EU Skills a cura di Elvira Fratto da UMG Web Radio da Catanzaro, che avremo la possibilità di andare a trovare a fine febbraio per la puntata del 22. Ragazzi, vi salutiamo.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Il tuo oroscopo per il 2017 ha predetto per te viaggi e opportunità senza fine? Forse allora è il caso di crederci. YouSkills non vedeva l'ora di venirti incontro anche questo mercoledì. Ti piacerebbe approfondire le tue conoscenze linguistiche impegnandoti in corsi di lingua specifici? Allora a Sighișoara, in Romania, c'è proprio l'occasione che fa per te. L'associazione Jump In ha promosso uno stage di servizio volontario europeo di 7 mesi e mezzo per il secondo anno consecutivo, un progetto in cui i partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, si cimenteranno in numerose attività come l'organizzazione di eventi per la promozione del multilinguismo, la traduzione di documenti e il sostegno linguistico alle organizzazioni locali. La partenza è prevista per l'1 marzo e il rientro per il 15 settembre 2017 e i volontari presteranno servizio proprio a Sighișoara, dove si occuperanno di comunicazione, video, fotoreportage e interviste di strada, oltre a serate interculturali in giro per i locali della cittadina. Se lavorare in squadra è il tuo forte, potrai dimostrarlo in un contesto multiculturale come questo, dove imparerai anche nuove lingue e a lavorare presso un'organizzazione no profit. Corri il rischio di partire col cuore pieno ma col portafogli vuoto? Nessun problema, vitto e alloggio saranno coperti dall'associazione ospitante, sarà previsto un pocket money mensile e il 100% del costo dei biglietti sarà pagato dall'associazione ospitante. Per candidarti, invia subito il tuo curriculum e una lettera motivazionale in inglese al form che troverai su www.scambieuropei.info. Per tutte le informazioni aggiuntive ti consigliamo di visitare il sito. Non c'è niente di meglio di una partenza che faccia del bene anche al prossimo, giusto? A Burgos, in Spagna, è nato un servizio volontario europeo gestito dalla Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos, ente che si occupa di programmi biopsicosociali e terapeutico-rieducativi per la prevenzione, riabilitazione e reintegrazione dei tossicodipendenti nella società. Se vuoi diventare un volontario, hai tra i 18 e i 30 anni e non hai preso impegni dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2018, YouSkills ti informa che la scadenza del bando per l'iscrizione a questo SVE è il 5 febbraio 2017. Da volontario ti occuperai di interviste motivazionali e altre tecniche psicologiche per il reintegro dei tossicodipendenti. In più avrai l'occasione di rieducare il paziente che ti sarà assegnato alle normali attività giornaliere, come andare in tribunale, ai servizi medici, gestire la documentazione delle varie pubbliche amministrazioni, nonché a quelle culturali e di intrattenimento. E sarai coinvolto nel monitoraggio della persona insieme al terapista responsabile. Anche in questo caso, come previsto per ogni SVE, vitto e alloggio, corso di lingua e pocket money mensile saranno completamente a carico dell'organizzazione ospitante e sarà previsto un rimborso spese per il viaggio. Se conosci bene lo spagnolo e buone attitudini al lavoro di squadra, candidati inviando il tuo curriculum e una lettera motivazionale, il tutto in inglese e corredato di foto, al sito www.serviziovolontarieuropeo.it nel form indicato della pagina dell'iniziativa. Hai sempre pensato che dare una mano ai rifugiati potesse essere un ottimo motivo per intraprendere un viaggio? La Grecia ha proprio quello che fa per te e per il tuo spirito altruista. Stiamo parlando di un progetto attuato nel rifugio di ospitalità temporanea per i richiedenti di asilo, gestito dall'organizzazione IASIS in collaborazione con l'organizzazione Nostos. Il rifugio si trova in Patissia, vicinissimo ad Atene, a disposizione di immigrati e rifugiati che fanno richiesta di asilo e residenza permanente. Destinato a volontari che abbiano un'età compresa fra i 18 e i 30 anni, il progetto garantirà loro una formazione iniziale e un successivo coinvolgimento attivo nelle iniziative proposte, come organizzazioni di eventi culturali e intrattenitivi, oltre che di seminari e convegni, offerta di cibo, riparo e sostegno psicosociale ai rifugiati e sensibilizzazione della comunità alla loro condizione per una strenua lotta agli stereotipi. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente qualche precedente esperienza in questo campo con associazioni e progetti simili. Cosa aspetti? YouSkills torna la prossima settimana, ma tu nel frattempo prendi l'aereo. Elvira Fratto, Yungi Web Radio, Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.